Vogliamo aprire la parola del Signore, fratelli e sorelle, nel Vangelo secondo Giovanni. Vangelo di Giovanni, leggeremo dai versetti 43, dal versetto 43 al versetto 54 del capitolo 4. Questa mattina facciamo una breve pausa e interruzione rispetto alla serie che sto predicando dal libro dei Proverbi. E facciamo questa breve visita nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4. Così dice la parola del Signore. Trascorsi quei due giorni, egli partì di là per la Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. Quando dunque giunse in Galilea, fu accolto dai Galilei, perché avevano visto le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme durante la festa. Essi pure, infatti, erano andati alla festa. Egli dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un ufficiale del re, il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». L'ufficiale del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». E Gesù gli disse: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero che suo figlio viveva. Allora egli domandò a che ora avesse cominciato a stare meglio, ed essi gli risposero: «Ieri, all'ora settima, la febbre lo ha lasciato». Così il padre riconobbe che quella era l'ora in cui Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive». E credette lui con tutta la sua casa. Gesù fece questo secondo segno miracoloso, tornando dalla Giudea in Galilea. Ci fermiamo qui con la lettura della parola del Signore. Vogliamo chinare un momento ancora una volta i nostri capi, gridando la sua benedizione. Padre nostro celeste, siamo dinanzi a te e ti vogliamo chiedere che tu possa fare in modo che le nostre menti non siano distratte e che possiamo ricevere, come già è stato chiesto, con mansuetudine la parola che ci viene annunciata. Ma soprattutto ti supplichiamo perché il ministero dello Spirito Santo possa essere potentemente espresso in mezzo a noi, perché la tua parola annunciata non sia parola di uomini, ma la parola di Dio che opera efficacemente in coloro che la ricevono mediante la fede. Perciò ti chiediamo, Signore, che oltre al fatto che noi non vogliamo essere distratti da niente e da nessuno, tu possa fare in modo che riceviamo le tue parole con mansuetudine, che questa parola piantata nei nostri cuori possa produrre la vita spirituale. Ti chiediamo che possa giungere fino all'estremità della terra, Signore, la potenza tua, e che davvero, davvero, come abbiamo letto nel libro del profeta Abdia, il regno, il tuo regno venga con potenza e con gloria. E con grazia te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Chiunque ha letto il Vangelo di Giovanni sa che, diversamente dagli altri Vangeli che vengono detti i sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, Giovanni non riporta moltissimi miracoli. In realtà riporta soltanto 7 miracoli. E tra questi 7 miracoli, solo 2 sono in comune con i miracoli raccontati negli altri Vangeli. Le ragioni sono abbastanza note. Prima di tutto dobbiamo ricordarci che lo scopo di Giovanni è quello di dare una testimonianza affinché chi ascolta o chi legge il suo Vangelo possa credere, possa giungere alla fede. Giovanni lo dice con grande chiarezza e lo scopo del Vangelo di Giovanni è scritto al capitolo 20 dello stesso Vangelo. Gesù fece in presenza dei suoi discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi segni miracolosi, questi miracoli sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi lo scopo di questi miracoli che Giovanni riporta è affinché si possa avere una fede autentica nel vero Signore Gesù Cristo, nella sua persona, nel suo insegnamento, nella sua opera. Perché? Perché non chiunque afferma di credere in Gesù veramente ha una vera fede. Nel capitolo 2, per esempio, di Giovanni è scritto che molte persone credettero in Gesù, ma Gesù non credette in loro, non si fidava di loro, perché conosceva perfettamente quello che era nell'uomo e quindi sapeva veramente chi aveva creduto. Quindi non basta per avere fede affermare di aver creduto in Gesù, alzare la propria mano dicendo io credo in Gesù. Più avanti anche nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8 è scritto che alcuni credettero in lui e Gesù gli rispose loro: se perseverate nella mia parola, allora sarete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi a Gesù, credere in Gesù non basta, per credere in Gesù non basta affermare di aver creduto, non basta confessare che Gesù è il Signore o cose di questo genere. Quindi però lo scopo per cui Giovanni racconta questi miracoli è quello di darci una fede autentica, e infatti questi miracoli sono, per descrivere questi miracoli, Giovanni utilizza una parola in particolare in greco che è semeia, che letteralmente significa dei segni, degli indicatori. Hanno questi miracoli uno scopo rivelativo. Per comprendere un po', dovete pensare a un puzzle, ai vari pezzi di un puzzle che, componendosi nel modo giusto, ci danno l'immagine completa. O, se volete ancora meglio, potete pensare a quel gioco della settimana enigmistica che tutti noi abbiamo fatto anche da bambini, quando non sapevamo risolvere i cruciverba, quello dove si dovevano unire soltanto dei puntini uno dopo l'altro, 1, 2, 3, 4, e alla fine, dopo aver unito tutti quanti i puntini, veniva fuori un disegno. Ecco, questo è esattamente lo scopo per il quale Giovanni ci racconta questi miracoli di Gesù. Alla fine, dopo che abbiamo ascoltato i suoi miracoli, dopo che abbiamo seguito nel suo insegnamento, dopo che lo abbiamo visto compiere le cose che ha fatto, noi avremo una immagine dell'autentico Gesù Cristo. Non un quadro, ma una descrizione della sua persona, una descrizione della sua opera. E al versetto 54 di questo capitolo Giovanni dice che questo era il secondo segno miracoloso che Gesù ha fatto. Non era in effetti il secondo dei suoi miracoli, probabilmente lui dice così perché è il secondo dei miracoli che egli stesso descrive, o il secondo miracolo fatto a Cana. Il primo miracolo era quello più famoso, della trasformazione dell'acqua in vino. Come ve ne voglio parlare stamattina di questo miracolo? Beh, prima di tutto credo che lo Spirito Santo e l'Apostolo Giovanni ci abbiano raccontato questo miracolo in un certo modo per farci capire fondamentalmente tre cose. Prima di tutto, qual è il vero problema dell'umanità? Quindi il problema, qual è veramente il problema più profondo, il più grave che tutti gli uomini hanno? Qual è il problema più grave? Qual è il problema più profondo? Non è la mancanza di lavoro, non è la mancanza di denaro, non è la mancanza di salute, non sono altre cose che hanno a che fare con questa vita. Il problema più grave è l'incredulità. Questo è il problema più grave dell'umanità. E la seconda cosa che noi vediamo in questo capitolo, in questo passo, è il modo in cui Dio compie la sua opera di grazia. Il Signore ha un metodo per raggiungere gli uomini, per portarli dall'incredulità alla fede. E qui vedremo quale metodo ha usato in particolar modo con questo ufficiale del re. E infine, qual è la soluzione al problema della incredulità? E lo vedremo alla fine. Perciò cominciamo con il problema. Qual è il problema? Il problema, dicevo, è l'incredulità, cioè il fatto che gli uomini non danno a Dio ciò che spetta a Dio. È famosa la frase: date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. E gli uomini non fanno né l'uno né l'altro, non vogliono, allo stesso modo in cui non vogliono pagare le tasse, non vogliono dare a Dio quello che a Dio spetta. Gli uomini per natura non onorano Dio, non gli ubbidiscono, non credono alla sua parola, non si lasciano istruire da Dio, continuano a fidarsi sul proprio discernimento, o per usare il termine del libro dei Proverbi, ma per usare una parola o un'espressione che è più vicina a noi, continuiamo a fare di testa nostra. Se Dio ci dice di fare in un certo modo, se la sua parola ci indica una certa strada, noi continuiamo a voler fare a modo nostro. E seppure non rinunciamo del tutto all'idea di Dio, tendiamo sempre a costruirci un Dio che sia fantasioso, un Dio formato a nostra immagine e somiglianza, come hanno fatto gli israeliti nel deserto, che non si accontentavano di avere un Dio invisibile, un Dio che parlava loro, volevano un Dio visibile, un Dio concreto, un Dio fatto d'oro, un Dio che potesse essere toccato, un Dio che potesse soddisfare i loro sensi, la loro sensualità. Questo è il problema degli uomini. Noi ci accontentiamo di immagini e di idee che sono molto ridotte intorno a Dio, parziali circa al suo essere, alla sua persona, alla sua volontà, alle sue richieste, alle sue prerogative. Non vogliamo credere nel vero Dio e ci costruiamo un Dio a nostra immagine e somiglianza, uno dei tanti idoli. Questa è l'idolatria. L'idolatria non è il rifiuto di credere nell'esistenza di Dio, perfino nell'esistenza di un creatore, nel mondo spirituale. L'idolatria è seguire e onorare qualunque cosa, qualunque persona, qualunque idea che non sia il vero Dio. E da che cosa noi impariamo tutto questo? Beh, prima di tutto lo impariamo da questo passo, dal commento che Gesù fa. Gesù aveva attestato al versetto 44 che un profeta non è onorato nella sua patria. Cioè, chi è un profeta? Chi è un profeta? Lo avete sentito dire molte volte da me. Un profeta non è uno che ci dice in anticipo le cose che accadranno. Profeta è colui che proferisce, che porta agli uomini la parola di Dio. Ora, i profeti sono solo di due tipi. nel secondo quello che dice la Bibbia esistono solo due tipi di profeti: i veri profeti e i falsi profeti. I profeti autentici sono quelli che ci portano la parola del vero Dio. I profeti falsi sono quelli che portano le loro parole, le loro idee, oppure parole che sono di falsità. Ora ditemi voi, Gesù qui dice: un profeta non è onorato nella sua patria. Questo è un detto molto famoso: nessuno è profeta in patria. Dicendo, noi lo usiamo a volte anche impropriamente, quando per esempio in famiglia cerchiamo di istruire qualcuno dei nostri, magari dei nostri parenti che non sono credenti, e non ci stanno a sentire: nessuno è profeta in patria. Ma pensateci un po', per quale ragione Gesù è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto? Per quale ragione Gesù non è stato accettato e il suo insegnamento non è stato accolto? C'era qualche difetto nel profeta stesso? C'era qualche difetto nel messaggio che egli portava? È perfettamente comprensibile che se io vado da qualche parte e parlo e dico certe cose pretendendo di dire la parola di Dio, ci siano persone che non mi accettano. Potrebbe essere per un difetto che c'è nella mia persona, oppure potrebbe essere per un difetto che c'è nel mio messaggio. Ma Gesù è il migliore dei profeti, è il più giusto, è il più santo, è l'uomo perfetto, non ha mai commesso un errore, non ha mai commesso un peccato. Non avevano nessuna ragione per rifiutare il suo insegnamento, eppure hanno rifiutato lui come persona e hanno rifiutato il suo messaggio. Lui ha portato la parola che veniva esattamente da Dio, così come l'aveva udita da Dio, la verità perfetta, e non lo hanno ascoltato. Noi ci meravigliamo quando parliamo del Vangelo e la gente non ci ascolta. Molte volte ci facciamo anche delle colpe: magari saremo noi, magari dovremmo fare in un certo modo, magari dovremmo dire, avrei dovuto dire così, avrei dovuto fare così. O magari a volte pensiamo, quella persona lì non crede nel Signore perché è stato scandalizzato, perché ha visto degli ipocriti che sono nella Chiesa. Il problema non sta né nelle persone, né nel messaggio, né nelle persone che portano il messaggio, né nel messaggio stesso. E il fatto che abbiano rifiutato Gesù lo dimostra. Il problema sta nel cuore dell'uomo. L'uomo che non ama la verità, non ama la luce, ama le tenebre, ama la menzogna, e piuttosto che credere alla verità preferisce credere a qualunque stupidaggine che viene insegnata. Questo è il problema fondamentale: l'incredulità, il cuore malvagio e incredulo che c'è negli uomini. Questa è la prima cosa. Ma poi un altro aspetto del problema è che gli uomini spesse volte vanno a Gesù, ma ci vanno per motivazioni che sono errate. Avete visto cosa abbiamo letto al versetto 45? Quando giunse in Galilea fu accolto dai Galilei, perché avevano visto le cose che egli aveva fatte a Gerusalemme durante la festa. Essi pure infatti erano andati alla festa. Allora qualcuno aveva accolto Gesù. Sì, lo avevano accolto, ma ancora una volta non l'avevano accolto nel modo corretto. Quando qui si parla del fatto che avevano visto le cose che Gesù aveva fatto alla festa, ci si riferisce a quanto è scritto in Giovanni al capitolo 2, i versetti dal 13 al 25, dove si parla del fatto che Gesù era stato a Gerusalemme ed era stato alla Pasqua che si celebrava a Gerusalemme. E se ricordate con precisione, Gesù aveva cacciato i venditori e i cambiamonete nel Tempio. Quindi aveva fatto un'azione molto eclatante durante la festa di Pasqua a Gerusalemme, e chiaramente queste persone che andavano e che avevano accolto Gesù evidentemente lo avevano accolto ed erano andate a lui perché erano state colpite da questa azione che Gesù aveva fatto. Probabilmente consideravano Gesù come una sorta di rivoluzionario, un contestatario, uno contro il sistema, uno contro il potere costituito, uno contro la politica e contro la religione che c'era, che, così come la conoscevano loro. Un sovversivo, un rivoluzionario. Ecco, spesso le persone sono attratte da Gesù, ma o anche dalla Chiesa, ma lo sono in seguito a un fraintendimento della sua persona, della sua natura, della sua missione e della Chiesa stessa. Se voi andate, probabilmente il luogo, i luoghi dove oggi la Chiesa, anche evangelica, tra virgolette, sta crescendo molto, è l'Africa. Se andate in Africa ci sono grandissime masse di persone che confessano la fede in Gesù. Ma se andate poi ad ascoltare il messaggio che viene ricevuto da quelle persone, spesse volte è un messaggio che è completamente falso rispetto a quello che Gesù ha detto. Si segue Gesù perché ci sono dei predicatori che promettono che il Signore guarisce tutti quanti, che li fa arricchire, che li fa diventare prosperi, un messaggio di salvezza umana, di benessere materiale. Questo non è il vero Vangelo. C'è chi segue Gesù perché si aspetta da lui qualche cosa in particolare, ma questo non è il vero Vangelo. Il vero Vangelo ha a che fare con altre questioni, come vedremo. Il vero Vangelo ha a che fare con il nostro problema più grave, che dicevo è l'incredulità, ma soprattutto la nostra inimicizia con Dio e quindi la nostra ribellione, il nostro peccato nei suoi confronti. Il Signore non è venuto su questa terra per liberarci psicologicamente, per farci felici, per farci stare bene. Il Signore è venuto in questa terra per riconciliarci con Dio, per pagare il prezzo della nostra redenzione. Questo è lo scopo della sua venuta. E quindi il fatto che voi siate qui questa mattina, che noi siamo qui, è importante, ma ancora più importante è la ragione per cui noi siamo qua. Perché siamo qua? Siamo qui perché abbiamo creduto nel vero Gesù Cristo, in colui che si è fatto uomo affinché noi, eravamo poveri, potessimo essere arricchiti spiritualmente, in colui che si è fatto uomo per pagare il prezzo del nostro riscatto? Oppure siamo qui per un fraintendimento, per ragioni che non sono veramente quelle autentiche, come questa gente che aveva accolto Gesù ma non l'aveva veramente ricevuto nel proprio cuore così come dovrebbe? Vi ricordate che si racconta nei Vangeli di un uomo che aveva accolto Gesù in casa sua, ma Gesù gli dice: senti, tu Simone mi hai accolto in casa tua, ma non mi hai onorato realmente, non mi hai lavato i piedi, non mi hai dato neanche un po' di olio per ungermi il capo, non mi hai dato alcun bacio. Questa donna invece, che da te è considerata una prostituta, una donna da nulla, una donna che non sarebbe degna nemmeno di toccarmi, mi sta lavando i miei piedi con le sue lacrime, me li sta asciugando con i suoi capelli, mi sta baciando i piedi. Lei ha amato molto perché ha ricevuto un grande perdono. Questo è il punto essenziale. Il fatto che noi siamo qui è importante, ma è ancora più importante la ragione per cui noi siamo qua. Qualcuno di noi potrebbe essere qui perché è stato portato dai propri genitori, qualcuno di noi potrebbe essere qui per abitudine, qualcuno di noi potrebbe essere qui per senso del dovere, ma la ragione per cui siamo qui, se è quella giusta, perché abbiamo veramente creduto nel vero Gesù, allora questo conta sul serio. E la terza cosa che ci mostra ed evidenzia il problema dell'incredulità sono le parole che noi troviamo al versetto 48. Infatti Gesù disse: se voi non vedete segni e prodigi, voi non credete. Ovviamente questa parola viene detta subito dopo la richiesta da parte di questo ufficiale del re di avere la guarigione del proprio figliolo, però non era rivolta a lui in prima persona, era un rimbrotto generale per tutti coloro che l'ascoltavano, perché capite che l'incredulità non è un male soltanto di qualcuno che sta all'esterno della Chiesa. L'incredulità è un male che colpisce anche i frequentatori della Chiesa, i discepoli di Gesù. E se non ci credete, dovete leggere con attenzione tutto quanto il Vangelo di Giovanni. Per esempio, troverete al capitolo 7, il versetto 5, che nemmeno i fratelli di Gesù credevano in lui. Ora, ditemi voi, Gesù era il primogenito. Noi sappiamo dalla storia dei Vangeli che Gesù era il primo dei figli di Giuseppe e Maria, e che dopo di lui Giuseppe e Maria hanno avuto altri figli e figlie. Di alcuni dei fratelli e delle sorelle di Gesù abbiamo perfino i nomi, addirittura di due di questi fratelli di Gesù noi abbiamo degli scritti: uno è Giuda e l'altro è Giacomo. C'era un certo Giose, e poi sappiamo che avevano anche delle sorelle. Ma immaginatevi che persona, che fratello maggiore era Gesù. Immaginatevi un fratello maggiore che non fa mai un dispetto alla propria sorellina più piccola. Per esempio Francesco, giusto? Tu ogni tanto fai qualche dispetto alla tua sorellina. Ecco, Gesù non ha mai fatto un dispetto alle proprie sorelle e ai propri fratelli. Gesù è sempre stato generoso, pronto ad aiutarli. Sicuramente è stato sempre pronto e ben disposto nei confronti di sua madre a dare una mano quando era necessario, di suo padre a lavorare. Gesù era un fratello perfetto, un fratello maggiore perfetto, un figlio perfetto, un vicino di casa perfetto. Eppure le persone che stavano accanto a lui, i più vicini, i suoi stessi fratelli, non credevano in lui. In una certa occasione dissero: è fuori di sé, è impazzito. E sappiamo anche dei suoi discepoli che alla fine del percorso di circa 3 anni e mezzo, uno dei suoi discepoli, Tommaso, rifiutava di credere che Gesù fosse risuscitato. E c'è una parola che ci lascia perplessi perfino nel Vangelo di Matteo, se ricordo bene: alcuni dubitavano, pur avendolo visto risuscitato, alcuni non credevano. Ora, l'incredulità quindi non è un problema che hanno quelle persone che stanno passando là fuori. L'incredulità è un problema che coglie anche noi, in una certa misura. Anche il nostro cuore è malvagio e anche il nostro cuore è incredulo. E quante volte lo sperimentiamo davanti agli eventi della vita, alle prove, alle difficoltà? Dubitiamo della bontà di Dio, dubitiamo della grandezza di Dio, dubitiamo della vicinanza di Dio, dubitiamo a volte, abbiamo il coraggio di ammetterlo, perfino della stessa esistenza di Dio. Non ci dobbiamo meravigliare. Io ricordo di un puritano che una volta scrisse: chi crede senza dubitare, dubiti della propria fede. L'incredulità è un male che è connaturato nella nostra natura, e proprio per questa ragione questo Vangelo in particolar modo si occupa di fare sì che noi possiamo avere la vera fede. Dobbiamo quindi esaminarci bene in questo. Sto ascoltando, sto riconoscendo se sono in grado di discernere la parola di Dio. Onoro la parola di Dio, onoro quelli che me la porgono. Per quale ragione sto seguendo Gesù? La mia fede com'è? È una fede autentica? È una fede ben fondata? O è la fede simile a quella dei demoni che credono che c'è un solo Dio e tremano? Ma non è una fede che si umilia, che si sottomette, che ubbidisce. Quali sono i segni dell'incredulità che sono riscontrabili in me? Beh, probabilmente il primo dei segni dell'incredulità è la mancanza di conoscenza. Non si può avere fede in quello che non si sa. E quindi se io sono ignorante della parola di Dio e non ho il desiderio di conoscere la parola di Dio, non sfrutto ogni occasione che è nella mia possibilità per ascoltare la parola di Dio, per lasciarmi istruire dalla parola di Dio. Se io conosco una persona che dice no, io credo in Dio, ma quando io gli porgo la scrittura, un buon libro, questa persona non gliene può importare di meno. Se l'invito a venire in chiesa e questa persona dice no, io credo in Gesù, però non mi interessano i discorsi dei predicatori, le cose che si dicono in chiesa, questa persona non è una credente, non è credente. Perché il primo segno della fede è il desiderio di conoscere la verità per poi riporre fiducia nella verità. La fame è la sete della verità, la fame è la sete della parola di Cristo. Non si può essere credenti in Cristo senza conoscere la parola di Cristo. Il segno dell'incredulità è disattenzione nei confronti degli indizi, scetticismo nei confronti delle prove della verità evangelica, pregiudizio, indurimento del cuore. Dall'altra parte, il segno della fede è il desiderio della santità, dell'ubbidienza, della sensibilità di ciò che è vero. Il segno della vera fede è un cuore rotto davanti alla verità. Non è semplice accoglienza intellettuale di un fatto, ma è un cuore spezzato davanti alla verità. Questa è la fede. Cioè, se la verità non ha un impatto emotivo nella nostra vita, se non cambia il nostro modo di vedere la vita, se non cambia il modo di comportarsi, se non cambia il modo di vedere le cose, non c'è la fede autentica. Quindi questo è il primo problema, l'incredulità, che non era solo nell'ufficiale del re, ma era in tante persone che andavano e che accoglievano Gesù, e in tante altre persone che non ricevevano lui come profeta, e perfino nei suoi discepoli. Quindi io credo che qui nessuno di noi è escluso, e il problema non è se siamo increduli, ma il problema è quanto lo siamo. Questo è il problema. La seconda cosa è il metodo. Quale metodo Gesù utilizza per portare quest'uomo alla fede? Beh, il Signore utilizza molti metodi diversi e appunto per questo molti miracoli sono raccontati, ma qui il Signore ci mostra uno dei metodi che utilizza spesso per benedire delle persone, per portare le persone alla fede. Quale? Le afflizioni. Perché le afflizioni, vedete, prima di tutto questo passo ci insegna che colgono tutti quanti. Le afflizioni sono la vera livella, ce l'avete presente, no? Totò, che parlava che la morte, che è una livella, che non fa distinzione tra il barone, il principe, il nobile e lo spazzino che stava accanto a lui, la famosa poesia di Antonio De Curtis. No. Non solo la morte è una livella, ma anche le afflizioni. nella vita, sono una livella. E poco importa se si tratta di afflizioni naturali, oppure che sono indotte a causa della nostra condotta stolta o dei nostri peccati o dei peccati altrui. Spesse volte sono proprio le afflizioni la spinta maggiore e migliore per portarci a Dio, perché colgono tutti quanti. Quest'uomo che chiede aiuto a Gesù è un ufficiale del re, probabilmente un ufficiale del re Erode, evidentemente era probabilmente un amministratore di Erode, una persona che sicuramente era un uomo di mezzi, un uomo che probabilmente avrà consultato i migliori medici che erano a disposizione, e per quanto rudimentale la medicina potesse essere a quel tempo, sicuramente avrà cercato e non avrà badato a spese purché suo figlio potesse essere guarito. Insomma, viveva nella casa del re, al servizio del re ci saranno state persone che se ne intendevano, eppure nessuno era riuscito a guarire il proprio figlio stava morendo. E quindi soldi o povertà, gioventù o vecchiaia, noi ci aspetteremmo che un anziano, una persona di 80 anni si ammali, ma un bambino. Qui c'era il figlio di questo ufficiale del re, che lui dice il mio bambino, e il termine usato è paidion, significa che era un bambino piccolo, che stava per morire, che dolore! 43 morti ci sono stati nella tragedia del ponte Morandi lì a Genova, però se avete visto, io l'ho sentito perché ero in viaggio ieri, se avete visto la cerimonia funebre ieri, probabilmente una bara tra tutte quante era quella che faceva che suscitava i sentimenti di maggiore compassione, quella di un bambino di pochi anni. Quando un bambino soffre, quando un bambino muore, quando un bambino sta per morire, è certamente qualcosa che noi che ci tocca profondamente. Ci sono tanti reparti di oncologia, ma un reparto di oncologia pediatrica in un ospedale è probabilmente il luogo di maggiore strazio. E qui c'è un bambino che soffre, oltre che persone anziane, ricchi e poveri, nobili, plebei, saggi, ignoranti, tutti quanti sono soggetti alla sofferenza, alla morte, perché la sofferenza, la morte è la conseguenza del peccato che ha contaminato l'umanità intera, e nessuno può illudersi che vi sia uno stato, una condizione personale, un tempo in cui l'afflizione, la sofferenza, la morte possono essere sconfitti da mezzi umani. No, ci sono cose dinanzi alle quali ciascuno di noi deve alzare le braccia e deve riconoscere la propria impotenza. La sofferenza, C.S. Lewis diceva, è il megafono di Dio che egli usa per risvegliare un mondo sordo. Alcuni di noi hanno imparato già questa lezione, perché la vita ha riservato molte grandi sofferenze, no? Vorrei dire che questo è qualcosa che riguarda ciascuno di noi. Ci sono dei giovani, dei ragazzi che ancora non conoscono grandi sofferenze. Ce ne sono persone anziane tra di noi che hanno perso i loro cari e hanno pianto la morte delle loro mogli, dei loro mariti, dei loro, alcuni magari dei loro figli o amici più cari. Questa è la vita. La sofferenza non risparmia nessuno. Ma quali benefici possono arrecare all'anima le afflizioni? Noi non sappiamo, non abbiamo la controprova, ma la domanda è se questo ufficiale del re non avesse avuto il figlio che stava per morire, sarebbe andato a Gesù. È molto probabile di no. Molto probabile che se quest'uomo continuava a godere lui e la sua famiglia di buona salute, non avrebbe pensato di andare a consultare l'ultima spiaggia. Era l'ufficiale del re, non era una persona disperata. Perché mai andare da questo Galileo, da questo Gesù, da questo Giudeo? Eppure ci andò perché? Perché spesso il Dio utilizza le afflizioni e le santifica per il nostro bene. Quanti di voi hanno visto il film di Massimo Troisi che dal titolo Ricomincio da tre? A un certo punto la sua fidanzata gli dice: ma dai, forza, non ti preoccupare, quando c'è l'amore c'è tutto. E lui si gira e dice: no, quella è la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Però io vi voglio dire che anche Massimo Troisi sbagliava, perché neanche la salute è la più grande benedizione. La più grande benedizione è quell'evento della nostra vita che ci porta a una maggiore consapevolezza di noi stessi e della verità. E quindi anche una afflizione santificata da Dio, utilizzata da Dio, quella è meglio perfino della salute, perché c'è tanta gente che in salute se ne va all'inferno. Nel massimo e nel pieno della loro vita, della loro giovinezza, della loro ricchezza, del loro benessere, vengono tagliati via e non ci sono più. Quest'uomo conosce la sofferenza e conosce la benedizione che c'è nella sofferenza. Uno dei famosi inni di Cowper dice così: Dio si muove in modi misteriosi nel compiere i suoi prodigi, poggia i piedi sul mare e cavalca la tempesta. Oh, voi santi spaventati, siate forti e coraggiosi, le nubi che temete portano solo grazia e favore che vi pioveranno addosso. Non giudicate troppo in fretta, la grazia di Dio è perfetta. Dietro una provvidenza avversa si nasconde il suo sguardo benevolo. E molte volte Dio ci mostra il suo sguardo benevolo dietro una provvidenza avversa. Il Signore usa le afflizioni, il Signore usa la sua parola. La parola di Cristo guarì quel bambino. Quell'uomo avrebbe voluto, questo ufficiale del re, avrebbe voluto che Gesù andasse a Capernaum, facesse un po' di strada per andare con lui, ma Gesù non ci andò. Disse soltanto una parola: il tuo figliuolo vive. E la sua parola è tanto potente quanto la sua presenza. Noi non abbiamo bisogno di vedere Gesù con i nostri occhi, non abbiamo bisogno che lui si materializzi qui in mezzo a noi per poter credere e per poter avere il beneficio della sua persona. Noi abbiamo la sua parola, e la sua parola è altrettanto potente quanto lo è la sua presenza fisica. E questa è la vera fede. L'ufficiale del re doveva imparare questa importante lezione: fidarsi di Gesù. Se io ti dico che il tuo figlio vive, non è necessario che io venga, fidati della mia parola, vai. Quest'uomo partì. E qual è la soluzione? Beh, la soluzione è quindi credere che Gesù Cristo ha detto la verità, fidarsi di Lui e agire conformemente alla Sua parola. E chi è Gesù? Beh, in questo passo si capisce chi è Gesù. Prima di tutto si capisce che Gesù è un vero uomo. Cioè non è una figura evanescente, un essere spirituale incorporeo che vive al di fuori dello spazio, del tempo e della materialità. In questo passo emerge la piena umanità di Gesù Cristo, e noi non dobbiamo avere minimamente il timore di sottolineare il fatto che Gesù è vero uomo. Perché? Perché fin dall'inizio Dio aveva preannunciato che il Redentore doveva essere un uomo. La progenie della donna avrebbe dovuto schiacciare il capo del serpente. E poi nell'epistola agli ebrei c'è un passo importantissimo che ci fa comprendere quanto è necessario credere nella incarnazione di Cristo, del Figlio di Dio. È scritto: poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato, sto leggendo da Ebrei 2,14, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Gesù è uomo. E perché un uomo avrebbe dovuto schiacciare il capo del serpente ed ha partecipato alla natura umana. E qui noi vediamo in questo passo che il racconto è legato al tempo, due giorni dopo, ai luoghi, la Galilea, il profeta che è della sua patria, Gerusalemme, Cana, Capernaum. Gesù non poteva essere in due luoghi diversi contemporaneamente, no? Non si poteva bilocare come alcuni pensano di certi santi contemporanei. Gesù era un uomo perfettamente in tutto e per tutto. Addirittura Luca ci dice che Gesù da ragazzo cresceva in statura, in sapienza e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. I Vangeli non hanno alcun timore di presentare in Gesù degli aspetti in cui, per esempio, dichiara di non conoscere certe cose. Chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? Fa delle domande, oppure dice: quanto al giorno in cui il Figlio dell'uomo ritornerà, quando ritornerò, nemmeno il Figlio lo sa. Quindi comprendiamo che ci sono degli aspetti della umanità di Cristo che mostrano chiaramente, che vengono evidenziati chiaramente. Gesù uomo, noi abbiamo bisogno di Gesù uomo per essere salvati. La sua incarnazione, la sua vita senza peccato, la sua morte espiatoria. Chi non pensa e non adora Cristo nella sua umanità perfetta non lo ha conosciuto, non ha compreso l'opera di Cristo. Noi dobbiamo pensare sempre a Gesù come un uomo perfetto, perché solo così comprendiamo che Egli è compassionevole nei nostri confronti. Egli è il Salvatore, Egli è il Mediatore, Egli è il Redentore, Gesù Cristo uomo. Qui Giovanni ci presenta prima di tutto e soprattutto Gesù Cristo uomo, ma non solo questo. Noi dobbiamo riporre la nostra fiducia in Gesù Cristo uomo, perché è Lui che ci ha procurato la salvezza. Quando noi celebriamo la cena del Signore, di che cosa ci ricordiamo se non del fatto che il nostro Redentore ha avuto un corpo e del sangue, e che il suo corpo umano è stato spezzato e il suo sangue è stato versato. E il Signore dice: ricordatevi di me, e ricordatevi di me come uomo. Quindi dobbiamo riporre la nostra fiducia nell'uomo Gesù, ma non solo, dobbiamo riporre la nostra fiducia in Gesù che è vero Dio. Infatti questo passo, sebbene ci mostri che Gesù è vero uomo, allo stesso modo ci mostra anche la sua natura divina pienamente manifestata. Lui dice una parola e la sua parola è autorevole, la sua parola è come la sua presenza. Egli guarisce, egli conosce, egli ordina, egli crea la fede, egli salva, egli compie segni miracolosi. La salvezza di questo che Gesù porta in questa casa non è soltanto la salvezza, la salute fisica di questo bambino, ma è la fede di questo ufficiale del re. Ma non solo, alcuni hanno pensato che questo ufficiale del re sia quell'uomo di cui si parla anche nel Vangelo di Luca, al capitolo 8, il versetto 3. Vi ricordate dove si parla di alcune donne che seguivano Gesù? E tra queste donne c'era una certa Giovanna, moglie di Cuzza, che era ufficiale del re Erode, o amministratore, il termine lì è uguale. Quindi molti hanno pensato che quest'uomo sia proprio questo Cuza, marito di quella donna che ha cominciato a seguire Gesù. E infatti il passo finisce proprio così, che Gesù, che quest'uomo credette lui con tutta la sua casa. E al versetto 53, chiaramente voi comprenderete come una mamma è stata sicuramente, questa Giovanna è stata sicuramente toccata dalla guarigione di questo bambino, che improvvisamente, miracolosamente, dalla morte passa alla vita. E quando suo marito torna a casa e le racconta la storia, chi è stato, come è stato? Gesù ha detto una parola e il nostro figlio vive. Allora questa donna non può far altro che avere il desiderio di seguire Gesù e di assisterlo con i suoi beni. Il miracolo qui non è soltanto la guarigione di questo bambino, ma la manifestazione della divinità del nostro Signore Gesù Cristo. Allora, questa mattina, come ci porremo davanti a questa parola? La prima cosa è questa, io ho concluso. Quale consapevolezza abbiamo del nostro problema? Che cos'è che ci inquieta maggiormente? Qual è la cosa che ti preoccupa di più? Certo, ciascuno di noi penserà a delle cose, soprattutto se abbiamo famiglia, no? Abbiamo famiglia, restare senza lavoro, perdere la salute, no? Non sapere come prenderci cura dei nostri familiari. Queste sono cose che secondo me sono abbastanza pressanti nella vita di ciascuno, sicuramente. Alcuni di noi magari sentono il tempo che viene meno, ma non è detto che se siamo giovani non pensiamo a questo. Magari qualcuno di noi pensa: quando morirò? Come morirò? Quale sarà la mia fine? Io ci penso. A volte ci penso. Come morirò? Morirò in modo improvviso, senza rendermene conto? Morirò dopo una lunga malattia, dopo che io stesso e altri avranno sofferto a lungo? Ma è questo il nostro problema più grave. Noi dovremmo avere la consapevolezza del nostro più grave problema. Il nostro più grave problema non è né come faremo a sbarcare il lunario, né quanto vivremo, né quando moriremo, né cosa sarà di noi tra qui a 20 anni o 10 anni. Il nostro problema più grave è qual è la condizione della nostra anima. Cioè, se c'è incredulità, se c'è ipocrisia, se la nostra religiosità è vera o è fasulla. Gesù ha parlato di persone che costruiscono la loro casa sulla sabbia, persone che si adoperano tutta la vita a fare un'opera che dal punto di vista esteriore è assolutamente identica a quella di altri. Belle case. Ma poi ha parlato di eventi calamitosi, di torrenti che straripano, di terremoti o di altre catastrofi che fanno crollare quella casa perché era costruita sulla sabbia. Com'è la nostra professione di fede? Quanto tempo investiamo? Poche ore durante la settimana? Qualche minuto durante il giorno? Oppure la nostra fede in Cristo Gesù è qualcosa che condiziona tutta la nostra esistenza? Questo è il problema più importante. Se abbiamo una fede autentica o se la nostra fede è solo fatta di parole, è finta, è poggiata sulla sabbia. La seconda cosa che dobbiamo chiedere a noi stessi è: come reagisco normalmente alle afflizioni, alle grandi afflizioni e alle piccole afflizioni. E ogni giorno abbiamo delle piccole afflizioni, le cose non vanno come noi desidereremmo, un piatto non si cucina come dovrebbe, abbiamo un piccolo incidente al lavoro, o mentre camminiamo per strada, o qualcuno ci tratta male. Come reagiamo? Ma come reagiamo alle grandi afflizioni? Mi è venuto in mente, mentre predicavo la prima volta questo sermone, domenica scorsa, di un film di Nanni Moretti. Confesso di non essere un amante del film del cinema di Nanni Moretti, lo trovo molto noioso spesse volte, ma ce n'è stato uno forse in particolare che mi ha colpito. È la storia di una coppia che all'inizio sembra estremamente felice. Sia lui che lei sono, lui credo uno psichiatra, lei una psicologa, di successo, hanno una bella famiglia. Poi a un certo punto accade una tragedia nella loro vita. Un figlio adolescente, un giovane, muore in un incidente, credo, subacqueo. E la storia si dipana sulla reazione che questa famiglia ha davanti a questa tragedia, e si conclude con la disgregazione di questa famiglia. Una afflizione così grave come la morte di un figlio porta alla dissoluzione di una famiglia, dove non c'erano valori e speranze che andavano oltre alle cose di questa vita. Come reagiamo alle sofferenze? Io credo che il Signore ad alcuni di noi ha risparmiato delle grandi sofferenze, non perché non ce le meritiamo, ma perché non saremmo in grado di sostenerle. Perché Dio non manda mai un'afflizione più forte di quella che noi siamo in grado di sopportare. E perciò, fratelli, esaminiamoci al modo in cui reagiamo alle piccole sofferenze, per evitare che Dio debba tenere forte la mano su di noi. E infine, la cosa più importante è quanto conosciamo Gesù e come lo conosciamo. Quanto conosciamo Gesù vero uomo? Quanto conosciamo Gesù vero Dio? Quanta intimità abbiamo con Lui? Qual è senso di vicinanza cerchiamo di coltivare con il Signore? Questa è la cosa più importante: conoscere te, amare te, servire te, Signore. Vogliamo chinare il capo.